La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, nella santa assemblea viene ammirata. Nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: allora il creatore dell'universo mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creata, per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatta abitare e in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso. Nella porzione del Signore è la mia eredità. Nell'assemblea dei santi ho preso dimora. Parola di Dio.
Prendiamo il libro dei Salmi a pagina 19, recitiamo il Salmo 33. A pagina 19. Il Salmo 33. Inizia la parte verso il pianoforte con me e risponde l'altra parte con Danilo. Gridate di gioia al Signore, voi giusti. Da voi fedeli si innalzi la lode.
Celebrate il Signore al suono della cetra. Lodatelo sull'arpa a 10 corde.
Cantate per lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella.
Chiara è la parola del Signore, alcune sono tutte le sue opere.
Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra.
La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni.
Ma i piani del Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli.
Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini.
Dal luogo dove abita, egli osserva tutti gli abitanti della terra.
Lui ha creato il loro cuore, lui conosce le loro azioni.
Un re non vince con un grande esercito, un guerriero non si salva con la sua forza.
È un'illusione la vittoria con i cavalli, la salvezza non viene dagli eserciti.
Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel Suo amore.
Per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame.
Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge.
Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia.
Il Tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in Te, o Signore.
Seconda lettura, dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Parola di Dio. Gloria a te, o Cristo, annunciato a tutte le genti. Gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Non è di questo che voglio parlare in questa omelia, però mi ha colpito una frase del Vangelo che abbiamo letto. Ma non voglio perdere tanto tempo, però mi sembra importante notarlo questo. Non so se l'avete sentito dire, io l'ho parlato qualche volta, che l'Evangelista Giovanni ha una caratteristica nel suo stile di scrivere, che adopera spesso delle parole a doppio significato. Noi oggi quando si dice a doppio significato si dice in senso pornografico, no? Dice la battuta ambigua, ecco. Lui invece adopera apposta, ci sarà ora uno contato, ma insomma una diecina di volte nel suo Vangelo. Ora mi distraevo perché me ne venivano in mente altre. Fermiamoci su questa e basta. Avete sentito che abbiamo letto? La luce, cioè il Verbo, Gesù, cioè splende nelle tenebre, e le tenebre, ordinariamente si leggeva, non l'hanno accolta. cioè l'hanno condannato a morte, questa parola diventata carne. In greco è il verbo catalambano. Il verbo catalambano però vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire accogliere, ma vuol dire anche sopraffare. Questo è il doppio senso che piace all'Evangelista Giovanni. Quindi lui vuol dire, il verbo è venuto, è diventato carne, è venuto in mezzo a noi, ma le sue creature non l'hanno accolta, ma non l'hanno neanche sopraffatta, non ce l'hanno fatta a spengerla. E qui prima scrivevano, traducevano, non l'hanno accolta. Ora invece me ne sono accorto ora, fra l'altro. Hanno scritto le tenebre non l'hanno vinta. Non è esatto nemmeno questo. Non è che vuol dire più non l'hanno vinta di quanto non significasse non l'hanno accolta. Giovanni le dice tutte e due, lo fa spesso questo gioco di parole. E questo a me mi sembra molto bello. Le tenebre, l'umanità non l'ha accolto Gesù, ma la sua speranza non è stata neanche spenta. Tant'è vero, noi siamo qui ancora, in un mondo contraddittorio, pieno di contrasti, pieno di pericoli, ma siamo ancora qui. Quella fiamma, ci sono persone lungo il corso dei secoli che sono riusciti a tenerla accesa, a alimentarla. Basta però, se no la finisce parlo di questo. Un'altra volta si parla dei doppi sensi dell'Evangelista Giovanni. Parto, lo sapete, oggi è la prima domenica del mese che dedichiamo alla preghiera e alla riflessione sul programma della pace, il dramma che stiamo vivendo e che per ora almeno non accenna a risolversi. Vorrei parlare di un argomento di cui spesso parliamo, ma perché mi sembra così ricco di significati che non si esaurisce mai. Parto da una frase che la cito testualmente. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora in poi, in una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3. Padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre. E queste parole non sono di un guerrafondaio, non sono di un proprietario di fabbriche di armi. Queste parole sono di Gesù Cristo e ve le ho citate dal Vangelo di Luca, ma anche altri le riportano. Proprio questo vorrei sottolineare. Quel medesimo Gesù, il cui biglietto da visita, ve lo ricordate nel Vangelo di Luca, dico, gli angeli lo cantano in cielo, questa interpretazione simbolica, il cui biglietto da visita è sia gloria a Dio negli altissimi e sulla terra pace. Questo Gesù che viene a portare la pace sulla terra parla così. C'è qualcosa da capire di significativo, di profondo. E proprio questo vorrei sottolineare oggi, un tema di cui tante altre volte abbiamo parlato, cioè il cammino verso la pace passa attraverso conflitti. La pace non è assenza di conflitti, anzi, io direi di più, che se il conflitto è soffocato non c'è pace, c'è dominio, morte. Nei cimiteri c'è una grande pace, lo dice Tacito in uno storico del primo secolo d.C., non da un punto di vista cristiano, lui sta giudicando la prassi dell'impero romano. E lui dice, parlando dell'atteggiamento espansionistico dei romani, sapete, i romani si sono distinti per il loro atteggiamento espansionistico, molto furbi, mentre altri popoli che dominavano le nazioni vicine distruggevano tutta la loro cultura e imponevano la propria, loro furbi si facevano pagare le tasse e basta. Il resto lasciavano tutto in mano a loro, visto? Anche Gesù viene condannato a morte dal Sinedrio. Roma dà il suo placet, quello sì, ma il Sinedrio che lo condanna a morte. Quindi loro andavano nei posti, si facevano pagare le tasse, i pubblicani, vi ricordate, nel paese di Gesù erano quelli che riscuotevano le tasse per i romani. E Tacito dice proprio che i romani hanno distrutto, trucitato, rubato a tanti popoli e poi conclude, hanno fatto il deserto e l'hanno chiamato pace. E ha ragione. Pace bisogna intendersi che vuol dire. Io mi ricordo da studente, ho tradotto questo pezzo di Tacito, ubi solitudinem faciunt, pacem appellant, me lo ricordo ancora, ecco, dove portano tristezza, desolazione e solitudine, loro la chiamano pace. Non è questa la pace per cui lottiamo, che noi ci auguriamo. Quindi bisogna riconoscere che oggi nel gestire i conflitti personali e di gruppo, invece non c'è pace neanche lì. Domina l'insulto, domina l'offesa, la disgregazione. Basta distruggere l'avversario. Non sappiamo gestire la diversità. La diversità la giudichiamo una disgrazia invece che una risorsa. Io l'ho vissuto spesso questo problema, non so, credo ognuno di noi ha vissuto il problema dei conflitti anche nel rapporto di coppia. Io credo anche il rapporto di coppia ha bisogno di conflitto. Certo, ha bisogno anche di riposo, non c'è dubbio. Se si sta a litigare dalla mattina alla sera, credo sia pesante. Ma il conflitto in un rapporto di coppia non è negativo, è vita. Poi vi dirò, secondo me, ma ce lo siamo già detti altre volte, quali sono le cose da evitare in un conflitto. Io l'ho vissuto molto questo aspetto, no? Lo sento molto nella mia vita, perché ho avuto molti conflitti, lo sapete, ormai mi conoscete, ho avuto molti conflitti nella Chiesa, però sono ancora qui. E questo non è un vanto, è una constatazione, ce l'ho fatta a restare qui. Molti di quelli con i quali ho avuto queste tensioni se ne sono andati anche. Alcuni sono rimasti pur uscendo dalla Chiesa Cattolica. Io questi conflitti li ho sentiti. Mi ricordo sempre, forse ve l'ho raccontato altre volte, ma un limite di essere vecchi è quello di ripetersi anche. Ecco. Mi ricordo ancora quando il primo vescovo con cui c'è stata una tensione notevole è stato il Cardinal Florit, negli anni 70. Lui mi ha anche sospeso a Divinis. Lo sapete, la sospensione a Divinis è un impedimento. Non mi mandarono via da parroco, però non potevo più celebrare l'Eucaristia, mandarono un sostituto, ecco, in attesa. Poi si risolse il problema. Ecco. E mi ricordo che poco dopo, io avevo cominciato a lavorare, nel frattempo ero in San Frediano a lavorare, e mi arriva una telefonata dalla segreteria del Cardinale e mi dice: il Cardinale ti vuol vedere, perché aveva raggiunto limiti di età e andava in pensione. E allora io andai, fra l'altro mi vergogno un po' anche, perché uscivo da lavorare allora, non siamo tutti sporchi a lavorare, e quindi andai in arcivescovato vestito da lavoro ancora. Quando entro nella segreteria era piena di preti, anche loro a salutare il vescovo, che mi guardarono, sembrava l'avessi fatto per esibire il mio essere lavoratore, operaio. Allora andai dal vescovo e il vescovo, mi ricordo, mi sono rimaste impresse queste parole. Mi disse: volevo vederti prima di andarmene e dirti che quello che ho fatto nei tuoi riguardi non deriva da astio o disistima per te. Io in coscienza ho sentito di doverlo fare, di dover bloccare questo modo di essere Chiesa. E io gli dissi: anch'io non ce l'ho mia con lei, anzi, gli voglio bene. Ci si abbracciò e andò via. E poi è morto l'anno dopo, non mi ricordo. Questo io l'ho sentito molto e sono felice di che sia finita così, perché durante la tensione, durante il conflitto, non sempre ero riuscito a essere così. Ecco, sarà passato anche oggi, secondo il mio giudizio di oggi, dei limiti. Quindi il conflitto però è inevitabile. Vi immaginate un rapporto fra identici? Che barba adesso. Tu hai ragione. Oh, come hai ragione a dirmi che tu hai ragione. Tu hai ragione a dirmi. Insomma, confronto fra identici è morte. Il conflitto è vita. Ho letto una città, ve l'ho raccontato un'altra volta, ho letto sul giornale l'anno scorso, non mi ricordo, c'è una città italiana in cui è di moda dare i confetti per il matrimonio in una bomboniera di ceramica, come si fa spesso, fatta a forma di pistola. Ora immaginate, non so se lo fanno anche alle prime comunioni, gli danno una bomboniera a forma di pistola, per dire che non sta dilagando questo modo di heita. Odiatore è una delle parole più comuni che c'è nella comunicazione su internet. Quindi davvero l'insulto diventa, io lo fo di rado, ecco, ma se andate a vedere a volte anche su Facebook il modo di comunicare è davvero conturbante. C'è Eraclito di Efeso, mi pare a occhio, 2500 anni fa. Eraclito di Efeso che dice che polemos, anche a non sapere il greco come non lo so io, si capisce che vuol dire polemos, da cui polemica, ecco. Polemos vuol dire lotta, guerra, conflitto, ecco. Dice che polemos è la sostanza della vita. Dipende, secondo me. Se polemos vuol dire guerra, non sono d'accordo. Se polemos vuol dire conflitto, io sono anche d'accordo allora. Perché senza conflitto si blocca la vita. Quindi stiamo attenti a non pensare che essere per la pace vuol dire essere paciocconi, che non pigliano posizione, che vanno avanti a pacche sulle spalle con tutti. Oh, te ragione, sì, il mondo gli ha fatto così. Gesù non è stato certamente una testimonianza di questo tipo. Io credo che bisogna stare attenti a non toccare, ad eliminare questi due aspetti nei conflitti. Uno è quello della eliminazione dell'altro, che nel rapporto fra stati si traduce in guerra. Io non sono d'accordo e ti elimino. Ma in questi bracci di ferro non vince chi ha ragione, vince più forte. Quindi non si risolve nulla, non si fa altro che, oggi è più evidente di sempre questo aspetto. Quindi o si va all'eliminazione dell'altro con la guerra dei rapporti fra stati, o nella demonizzazione dell'altro nei rapporti personali, la calunnia, la distruzione psicologica dell'altro. Questa è la deriva mortale dei conflitti. Ma ce n'è un'altra ancora più pericolosa, ed è quella di tentare di omologare l'altro, di renderlo violentemente uguale a te, usare il tuo potere coercitivo che puoi avere su di lui, anche con i figli può avvenire questo. Ricordo sempre una discussione qui, ero già paterno, di un amico mio insegnante, che ricordo di che si parlava, lui disse, io mi trovo molto bene a scuola, le classi sono omogenee, la pensano tutti come me. E io gli disse, ma a me non mi piace punto invece questo. Cioè dipende da un'impostazione pedagogica che io non condivido, era un tema caro a Balducci questo, molto, lo teneva molto, io l'ho messo a fuoco per merito di Balducci anche. Cioè l'educatore, il babbo, l'insegnante, il prete, metteteceli tutti dentro. Non sono chiamati a trasmettere rigidamente dei valori, ma a liberare potenzialità. Se trasmetti rigidamente dei valori, la storia si ferma. Viene in mente Socrate, la maieutica di Socrate. Maievo in greco vuol dire partorire. La maieutica, questo ramo pedagogico di Socrate, che dice: l'educatore è come un'ostetrica. L'ostetrica non porta lei il bambino alla puerpera, alla donna che partorisce, gli insegna a tirarlo fuori, ma il bambino ce l'ha lei. Quindi si tratta di liberare potenzialità nei giovani, se no la storia finisce. Questo mi sembra importante ricordare. Non si tratta, quindi, c'è questo modo più sottile di prevaricare gli altri, che è quello di renderli violentemente uguali a noi, usando tutti i trucchi che uno può avere per farlo. Ecco, questo mi sembrava importante dirlo mentre si ragiona sulla pace, perché non si abbia a pensare che essere amanti della pace vuol dire andare d'accordo con tutti. Non è possibile andare d'accordo con tutti. Nel Nuovo Testamento ci sono degli esempi molto significativi, che ha vissuto Paolo, per esempio, con Barnaba. Paolo a Barnaba gli disse: io con te non vengo più, vai con un altro. E andò lui, Paolo andò con Silla, Barnaba non mi ricordo con chi. Quindi essere per la pace non vuol dire andare d'accordo con tutti. Questa è la morte del rapporto e il rifiuto della diversità, che, ripeto, la diversità, il male da parte nostra è considerare la diversità una disgrazia piuttosto che una risorsa. Ecco. Pace, quindi, non è assenza di conflitti. Dove c'è alterità e diversità, per forza c'è conflitto. Stare in compagnia di identici può essere riposante, ma è sterile. Ora, non esageriamo, se due litigano dalla mattina alla sera è un po' pesante, ma che si alternino momenti in cui ci si riposa sull'identità e si ha conflitti invece sulla diversità. Ecco. Perciò l'obiettivo a cui tendere è la comunicazione fra diversi, non l'abolizione della diversità. Sono gli insicuri che non sopportano che gli altri siano diversi. Perciò l'ideale non è giungere all'identità. La fusione è un ideale regressivo, è l'ideale del bimbo nel seno della madre, ma il taglio ombelicale è un momento importante in cui nasce l'altro, finalmente l'altro, non più quindi una protesi della persona da cui viene. La diversità e quindi anche il conflitto vanno usati non per eliminare e distruggere, ma per crescere, per andare avanti, per inventare il nuovo, per entrare in relazione. Non so se lo sapete, quando ero studente, mi ricordo, si studiava il tomismo, allora era il tomismo la filosofia prevalente nella teologia cattolica, si diceva Dio è relazione. Pensa, si era pensato già fin da allora, diciamo prima del Concilio Vaticano II, si era pensato che una parola che poteva identificare l'essenza di Dio è relazione. Dio è relazione. Quindi la relazione porta per forza ai conflitti. Nemmeno contro l'intolleranza possiamo inveire in modo intollerante. Veleno ce n'è anche troppo. Bisogna argomentare, spiegare, convincere, non vincere. A me questa mi sembra la strada da imboccare. Convinti che anche l'altro può essere portatore di un aspetto della realtà totale. Nessuno è la totalità. Integralismo vuol dire proprio questo, è una delle disgrazie più grandi dell'umanità. Integro vuol dire intero, totale. Essere integralisti vuol dire ce l'ho io tutta la verità, gli altri sbagliano. Nessuno è la totalità, forse la totalità è soltanto l'agape, che è un nome di Dio, tra l'altro. È l'amore che si dona all'altro, qui non si sbaglia mai. Tu puoi essere inopportuno a volte, ma sbagliato mai. Ma non c'è altro, di sicuro non c'è altro. Basta, io era questo che volevo dirvi. A me sembra siamo giunti a un punto che o l'umanità imboccherà questa strada o non sarà. Non c'è un futuro diverso da questo. Oggi lo stiamo toccando con mano, ecco, mi sembra questa possibilità che tutto finisca. Mi piace sempre ricordare l'inizio del libro di Geremia, che vi ho citato altre volte, in cui dice che, pensate, siamo a distanza di secoli da Gesù, in cui si dice che l'umanità davanti a sé c'ha o un ramo di mandorlo fiorito o una pentola di olio bollente che sta per rovesciarsi. Vi ricordate, l'olio bollente era la bomba atomica di allora, insomma, quando si buttava su quelli che assediavano le mura, si buttava l'olio bollente sopra. Queste possibilità ci sono tutte e due, ma Geremia dice, ma Dio è vigile. Noi oggi possiamo aggiungere un'altra cosa importante. Dio è vigile non vuol dire che devi mettergli le candele perché risolverà lui i problemi. Oggi noi, dopo Gesù, possiamo dire che l'ascensione e la Pentecoste sono la risposta. Gesù se n'è andato come il creatore al settimo giorno. Ora il mondo è in mano nostra. L'unica preghiera possibile, Dio si è lasciato ancora una strada aperta per intervenire nella storia, ma è ognuno di noi quello attraverso cui Dio può intervenire. È la Pentecoste, quindi l'unica preghiera possibile, almeno quella autenticata dalla novità portata da Gesù, non è tanto Signore fai smettere la guerra, ma Signore suscita uomini e donne amanti della giustizia e della pace, perché noi possiamo fare smettere la guerra. Lui può soltanto illuminare le menti e scaldare i cuori. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.